Bruzane.
Bruzane.
Classical Radio. Bru-zane.com.
Ringrazio a voi, ringrazio Palazzetto Bruzane per il gentile invito e ringrazio a voi per essere venuti questa sera. Questa sera volevo iniziare questo nostro incontro a partire dalla visione di un quadro, di un dipinto assai noto di Édouard Manet, La musique aux Tuileries, ovvero la musica alle Tuileries del 1862. Da qui volevo introdurre il contesto che ci consente di fare non solo una lettura, per così dire, musicale, ma si potrebbe dire più orizzontale di quello imponente fenomeno che fu l'operetta parigina nel secondo Ottocento. E da questo dipinto possiamo anche più facilmente tentare una lettura diversa da quella che generalmente, classicamente, viene fatta del mondo di Napoleone III in rapporto all'operetta. Operetta che, come molti di voi sanno, sapranno, nasce all'altezza degli anni 50, ossia nasce la straordinaria idea di filiare dalla tradizione del teatro musicale francese alto, specialmente dall'opéra comique, e anche dalla tradizione più bassa, quella che viene considerata più popolare del teatro francese, quella del vaudeville o del teatro di rivista, nasce l'idea di filiare una sorta di sezione aurea, che sarà poi appunto l'operetta. Questa idea nasce a due compositori che probabilmente già conoscete, e sono, ritorneremo a breve al dipinto di Manet, ma prima due dati essenziali di riferimento sull'operetta. Sono appunto, i due compositori sono Hervé, ovvero noto come Hervé, ma Louis-Auguste Le Rimont-Rongier, nato a Houdin nel 1825 e morto a Parigi nel 1892, e naturalmente Jacques Offenbach, nato a Colonia nel 1819 e morto a Parigi nel 1880. Quest'ultimo, come sapete, è divenuto più noto, più celebre del suo collega, tanto da essere considerato un po' la pietra angolare del genere operetta. Due date si è sorti associare alla nascita dell'operetta: una è il 1848, quando viene rappresentata al Théâtre National di Parigi l'Opéra Bouffe, così venivano chiamate all'inizio le operette, e Opéra Bouffe, il Don Quixote di Hervé, a cui farà seguito una serie di altri lavori sullo stesso stampo, sempre dello stesso compositore, che verranno rappresentati in un teatro molto importante per l'operetta a Parigi, sarebbero le Folies Dramatiques. L'altra data a cui si suole associare la nascita dell'operetta è il 1855, quando Offenbach inaugura il suo teatrino di Bouffe Parisienne nelle Champs-Élysées con Les Deux Aveugles, ovvero i due ciechi, operetta che, diciamo, darà seguito a tutta un'altra serie di lavori molto più conosciuti e molto più fortunati, e che è in un atto. Dunque, siamo negli anni 50, che sono un discrimine importante, perché da una parte abbiamo la crisi del romanticismo, dall'altra le avvisaglie di quello che con grande preoccupazione gli intellettuali legati all'Accademia francese definivano l'apparizione del vero, quindi il realismo. E quindi eccoci di nuovo, da dove abbiamo iniziato, al quadro di Manet, che rientra a pieno, come ben molti di voi sanno, nel filone del realismo. Tra le varie personalità che affollano il quadro, ecco, il palco, anzi direi, spiccano varie figure del mondo della cultura e dell'arte, molti dei quali sono amici dello stesso Edouard. Edouard Manet si trova nel lato sinistro del quadro, a margini, messo proprio di lato, perché è come se quello che noi stiamo vedendo è un po' una porzione della sua vita. E poi, fra le varie personalità che troviamo, per cui il pittore Fantin Latour, lo scrittore Théophile Gautier, troviamo, come vedete li ho contrassegnati con questi due tondini rossi appoggiati ai tronchi dell'albero, da un lato qui, ecco fatto danno, da un lato Charles Baudelaire, e dall'altro, se riuscissi ad avere il cursore, eccolo, Offenbach. Sono messi in una posizione, come vedete, simmetrica, ma secondo me non a caso, non a caso. Io credo che questa posizione sia molto evocativa, perché? Perché entrambi i due artisti, Charles Baudelaire nei suoi scritti e Jacques Offenbach con la sua musica, cosa fanno? Contestano l'arte dell'establishment, l'arte, per così dire, dell'emanazione del potere, come dire. Quest'arte di secondo Ottocento, che negli anni 50 era caratterizzata dal suo gigantismo, dalla sua monumentalità, il romanzo in tre volumi, la pittura di genere che prendeva un'intera parete, l'opera d'arte totale di Wagner di cui si cominciava a parlare, insomma tutto molto enciclopedico, molto monumentale. E Baudelaire contestò l'idea che questa monumentalità fosse la rappresentazione, la vera rappresentazione dell'era moderna. Per lui il marchio autentico della modernità è la preoccupazione per la banalità, per l'effimero. Lo stesso Offenbach. Offenbach si muove sulla stessa linea. Pensiamo, per esempio, al couplet des Éperons nel Ponte dei Sospiri, tra l'altro ambientato a Venezia, quindi in tema, che è una canzone, chiamiamola così, una composizione tutt'altro che banale dal punto di vista musicale, ma è dedicata a un tema abbastanza banale, direi, ovvero la canzone è dedicata agli speroni dell'ammiraglio Cornarino. Ne ascoltiamo giusto la prima strofa che io ho trascritto, poi se riusciamo anche ad andare avanti.
Voici la note. Et voici les éperons de l'amiral. Ces éperons, ces compagnons de gloire, ces éperons, nous marchons dans les combats. Ces éperons, grandes pages d'histoire, que burina le sang de nos soldats. Ces éperons, aujourd'hui peu métables, rouillés, tordus par de nobles exploits, ces éperons méconnaissables. Oh, ces éperons, les reconnaissez-vous? Ces éperons, peuvent méconnaissables, ces éperons, les reconnaissez-vous? Avec orgueil, le noble volcan. Ces éperons, gage de la victoire, marque d'honneur dont il était jaloux. Ces éperons, signe de gloire, fort. Ces éperons, les reconnaissez-vous? Ces éperons, ce signe de la gloire, ces éperons, les reconnaissez-vous?
Dunque, un'operazione simile la troviamo in altre operette di Offenbach, per esempio nella Belle Lurette, dove troviamo un couplet dedicato interamente al colletto di un colonnello, ma molto più noto credo sia l'esempio tratto dalla Vie Parisienne, operetta molto nota di Offenbach, La vita parigina. Nel secondo atto il couplet Votre habit, Acraché dans les deux, che ascoltiamo, anziché vediamo, in un'esecuzione del novembre 2008 a Grand Théâtre d'Angers, che dove ci troviamo? La scena si apre in un salone ad alta temperatura sociale, direi, dove troviamo, dove si celebra una socialità in realtà finta, artificiosa, quanto mai affettata, che però, come dire, all'arrivo di un ospite illustre che sarebbe l'ammiraglio Boninet, invece di dedicargli chissà quale grande, quale canzone con grandi temi eccetera eccetera, invece gli fanno semplicemente notare che la sua giacca si è lacerata nel retro. Per chi di voi ha familiarità un po' con l'opera italiana del primo Ottocento, con quella per esempio di Bellini o di Donizetti in particolare, sentirà delle sonorità tipiche dell'opera italiana. Questo perché uno dei tratti tipici dell'operetta è la parodia, ossia il travestimento satirico e deformante della tradizione, che sia musicale, quindi a livello di linguaggio musicale, quindi dell'opera italiana o dell'opera francese. Offenbach spesso riprende temi del Grand Opéra, che era l'opera seria francese, di Meyerbeer, uno dei compositori più noti di Grand Opéra, e li, come dire, manipola, li trasforma in senso caricaturale, quindi ne fa una vera e propria parodia. E qui, diciamo, la parodia si sente sentirete queste sonorità dell'opera italiana, quindi l'opera italiana seria, però un tema anche qui effimero come la giacca strappata sul retro, creava un effetto di ilarità nel pubblico, l'intento era quello, ma allo stesso tempo si ridicolizzava, come vedete vi ho parlato fino adesso di una, cos'erano, degli speroni di un ammiraglio, di un colletto di un colonnello, ora siamo alla giacca di un ammiraglio, vedremo più avanti chi un altro diciamo membro delle forze cosiddette armate. Queste sono, come dire, personalità spesso prese di mira da Offenbach e rappresentano un po' poi, come nella commedia dell'arte, la figura del capitano, quei personaggi assolutamente ridicoli che, come dire, nel loro modo, nel loro incedere sono ridicoli, inciampano, si muovono in modo goffo e sono grotteschi. Dunque lo vediamo e ascoltiamo.
Mesdames et messieurs, voici l'amiral.
Monsieur, j'ai fini la rentrée dans mon uniforme, je n'ai pas de mail, il est rentré sur les
coups. Monsieur le baron de Contrebas.
Ah, ce cher baron.
Vous en
Il fait son avis à craquer.
Dicevo, al di là delle analogie con l'opera italiana, che rientrano appunto nel procedimento parodistico, cosa ci interessa qui? Appunto questa, anche qui, questa esaltazione dell'effimero, questo rovesciamento un po', chiamiamolo, di valori che erano fino allora importantissimi: l'eterno rimpiazzato dal fugace, l'opera del genio individuale ridotta a prodotto commerciale. L'operetta è un prodotto, era un prodotto commerciale rivolto a un pubblico ampio, anzi ampissimo. E tutto questo mondo a rovescio che ci riporta Offenbach, ma anche Hervé, l'operetta degli inizi soprattutto, è riassunto benissimo, secondo me, in un'osservazione che ha fatto uno dei collaboratori e librettista di Offenbach, Ludovic Halévy, e che sosteneva che il paesaggio più bello è un muro coperto di manifesti, perché in fondo l'orizzonte di riferimento dell'operetta è quello della città, della metropoli moderna del secondo Ottocento, il cui assetto urbano era ben diverso da quelle delle capitali di inizio secolo. Pensiamo alla vita parigina che abbiamo visto poco fa, e la prima scena è ambientata nella stazione di, in una stazione di Parigi. Se pensiamo a Parigi come è cambiata nel corso degli anni, a cavallo tra la prima parte e la seconda parte del secolo, nella seconda metà dell'Ottocento, grazie al processo di modernizzazione che aveva portato avanti Napoleone III e il barone architetto Haussmann, Parigi cambia completamente volto. Viene ristrutturata un'ampia parte della città, e questa ristrutturazione inizia nel 1852 e finisce intorno all'inizio degli anni 70 e crea una serie di cambiamenti significativi sull'assetto urbano, primo fra tutti l'aumento considerevole della popolazione, che da 500.000 abitanti Parigi, che era negli anni 50, arriva a quasi 2 milioni negli anni 70. Un salto significativo. Cambia la conformazione della città dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista sociale, e il boulevard diventa il centro nevralgico della vita sociale e culturale parigina, dove un numero sempre più crescente di negozi, teatri, caffè offrivano alla cittadinanza le più variegate possibilità di divertimento e svago. Parigi diventa, appunto, per usare un'espressione molto cara a un noto sociologo, Walter Benjamin, che dedicò un saggio molto interessante alla Parigi del XIX secolo, Parigi diventa la capitale del XIX secolo. Il punto, il cuore pulsante dell'Europa, il punto di riferimento a livello internazionale, sia politico che culturale. Però, come tutte le città che si sviluppano in modo così veloce, come tutte le capitali moderne, è attraversata anche Parigi da forti contrasti sociali. Credo che una visione disincantata di quella che potesse essere la Ville Lumière nella seconda metà dell'Ottocento ce la dà lo stesso Baudelaire nei suoi scritti. E lui descrive, diciamo, un panorama urbano molto complesso, dove l'individuo, come dire, si può perdere nella folla. Quindi comincia a profilarsi uno dei drammi delle capitali moderne, ossia l'alienazione e l'emarginazione dell'individuo. Quindi Parigi non era solo scintillante nel secondo Ottocento, non era solo briosa a champagne e caffè e teatri, ma era anche la Parigi dei sobborghi e delle periferie. Un sistema molto più complesso di quello che si poteva immaginare. E questo complesso sistema è dovuto anche all'avanzamento della borghesia, che soprattutto a Parigi durante il Secondo Impero prende l'avvento e forata con l'aristocrazia, crea un ibrido che poi, come si può dire, diventa, l'operetta avrebbe comunque espresso in maniera magistrale. Se pensiamo al pubblico dell'operetta, al pubblico che andava ai Buffs Parisiens, per esempio, il teatro dei Buffs Parisiens, Offenbach, l'abbiamo detto, lo apre nel 55 di Champs-Élysées, poi nel 59 lo sposta al Passage Choiseul, che sarebbe un passaggio che esistono ancora a Parigi, ci sono ancora molti passaggi. E cos'erano i passaggi nell'Ottocento? Cosa rappresentavano? Erano dei centri commerciali ante litteram, la gente si rifugiava dentro queste gallerie quando c'era la pioggia, insomma quando c'era brutto tempo, ma anche quando c'erano le belle giornate, per poter fare acquisti, per fare compere, potersi sedere un caffè e andare a teatro. E il teatro dei Buffs Parisiens il pubblico dei Buffs Parisiens, che è rappresentato in questa caricatura, è un pubblico molto variegato, per cui non c'è solo il popolino come ci si potrebbe immaginare, ma i Buffs Parisiens vanno i borghesi, i nuovi borghesi, ma anche gli aristocratici. Questa particolare conformazione del pubblico dell'operetta è un dato molto importante. Perché l'operetta è il primo genere di teatro musicale che dà l'avvio assume i connotati di un fenomeno di massa, e non solo tra l'altro a Parigi ma anche in altre capitali europee, condizionando la geografia sociale dei teatri, per cui i teatri maggiori cominciarono a soffrire del fatto che la gente preferiva andare nei teatri più piccoli, dove c'era dei generi di intrattenimento, dei generi spettacolari, delle forme spettacolari molto più vicine all'attualità e molto più divertenti. E quindi, per il vasto consenso che ebbe l'operetta presso il pubblico parigino, anche milanese, lo vedremo, veneziano, non solo in Italia, in Germania, in Inghilterra e non solo, anche oltreoceano, per il suo insediarsi in vari spazi della città, quindi non solo a Parigi e al Buffs Parisiens ma alle Folies Dramatiques, soprattutto dopo il 1864, quando viene liberalizzata a Parigi la gestione delle sale, quindi l'operetta si sparge a macchia d'olio su tutto il territorio urbano. Allora si può dire che l'operetta diventa un elemento vivo dello spazio, del panorama metropolitano. E l'esaltazione dell'effimero rientra nella dimensione della vita quotidiana. Ed è uno degli espedienti che Offenbach, ma anche Hervé, utilizzano sostanzialmente per far cosa? Per sondare la società causticamente a più livelli, la società del Secondo Impero. Facciamo due esempi notissimi: l'Orfeo all'Inferno e la Belle Hélène, la Bella Elena. Sono le operette più famose di Offenbach, quelle più conosciute, che ebbero più diffusione nel secondo Ottocento e anche che oggi vengono più o meno rappresentate. L'Orfeo Sanfer viene rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1858 e Buffs Parisiens, la Belle Hélène nel 64 alle Varieté. Ecco, sono due operette ambientate nella mitologia, nella classicità praticamente, nell'antichità, ma è un'antichità molto particolare, oserei dire, un'antichità paradossale, oserei dire capovolta, banalizzata, in cui i personaggi, dei e semidei, si comportano da borghesi qualunque, preoccupati di cose assolutamente effimere, frivole, Euridice nell'Orfeo Zanfer, pardon, Euridice si è molto annoiata del fatto che Orfeo si dedica solamente alla musica e naturalmente è disponibile alle seduzioni di Platone, alle brame dello stesso Giove, ed è contornata da una serie di personaggi assolutamente inediti per l'epoca, come per esempio l'opinione pubblica, l'opinion publique, termine che cominciava a circolare in ambito giornalistico in modo molto più frequente. E si canta la Marsigliese nell'Orfeo Zanfer e poi l'opera si conclude con il famoso, notissimo galoppo infernale, cioè noto, meglio noto come il cancan. Ebbene, questo concepire questo mondo ibrido, cioè questa antichità che però non è, come dire, questi dei, che però non sono tanto dei, ma sono dei medi alto borghesi, questa società, quindi questo ibrido tra classicità e modernità, Offenbach non ridicolizza solo la società stessa, ma anche il potere. E questo come, da cosa si evince? Dovete sapere che nel periodo in cui vengono concepite queste due operette, quindi intorno agli anni 50 e agli anni 60, nell'ambito dell'Accademia francese si diffonde, soprattutto per i grandi, tra i grandi pittori dell'Accademia francese, una passione, per così dire, per la classicità, perché la classicità viene vista come la possibilità di rappresentare la gloria di una corte, la gloria del potere di Napoleone III. E ovviamente Orfeo e l'Inferno e la Belle Reine ridicolizzano questa tendenza che c'era nell'Accademia francese. Quindi cosa succede? Entra qui in modo netto un altro elemento importante dell'operetta degli esordi, è che non è solo la parodia, la satira sferzante verso la società, la borghesia, eccetera eccetera, ma verso il potere. E questo è importante dirlo, perché per molto tempo è invalsa l'idea che Offenbach fosse sostanzialmente, anzi l'operetta offenbachiana specialmente, fosse un'emanazione dello spirito del Secondo Impero, fosse un prodotto artistico di regime. Idea che circolava sia ai tempi di Offenbach, espressa con forza da alcuni intellettuali, tra cui Émile Zola, e che più di una situazione si trovò, appunto il poeta in più di una situazione si trovò a criticare l'operetta per i valori che trasmetteva, per il suo edonismo sfrenato, per l'ostentazione di un finto benessere, proprio perché, per far dimenticare, per così dire, ai parigini in realtà le vere preoccupazioni politiche e le politiche dell'impero. In realtà non era così. Di piaggeria verso il potere, in realtà l'operetta di Offenbach ce n'è ben poca, e questo, come dire, lo dimostra uno dei lavori più celebri di Offenbach, e che per l'ampia diffusione che ebbe oltre i confini nazionali e per il suo essere stato oggetto di interesse da parte di un pubblico eterogeneo, la si può ritenere insieme la Belle Hélène, l'Orfeo Zanfer e la Vie Parisienne uno dei fenomeni pop, mi passate il termine perché è giusto dirlo, più imponente di quegli anni, e mi riferisco alla Grande Duchesse de Gerolstein, rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1867 al Théâtre des Variétés in occasione dell'Esposizione Universale, e che vide il concorso di un pubblico blasonatissimo, tra cui Napoleone III, Bismarck, lo zar di Russia, insomma tutte le più importanti teste coronate d'Europa, tutte le alte sfere del potere politico internazionale, che presero parte a uno spettacolo che per i temi di secondo livello considerato, ma che per i temi trattati avrebbe potuto far tremare l'Europa intera. Cosa che invece non avvenne, anzi, il fatto che l'operetta di Offenbach fosse oggetto da tale interesse da parte del potere e che si configurasse come una sorta di evento dell'Esposizione Universale, che non è altro che un mettere, come dire, ostentare da parte del governo francese la sua forza politica e militare anche in un certo senso. Quindi L'operetta di Offenbach, Gran Duchessa di Gerusalemme, viene concepita, concepita in quel momento come se fosse un evento sponsorizzato dal governo centrale. Ed è da un lato diede a Offenbach una visibilità internazionale maggiore, dall'altro gli procurò la nomea di compositore di regime, insieme all'altra nomea che già aveva e che era quella di iettatore. Non so se lo sapete, ma il povero Offenbach, ancora prima che esordisse con l'operetta, la stampa gli diede, per una serie di eventi che non sto a raccontare, ma sono tanti, che raccontava insomma sulla vita che avvenivano, gli diede la nomea di iettatore, che si portò per tutta la vita. Poi forse perché aveva anche questo aspetto, l'avete visto, un po' luciferino probabilmente, si diffuse questa vox populi. Interessante però dire qualcosa riguardo a quello che succede all'Esposizione Universale e con la Grand Duchesse de Gerolstein. Lo dice Walter Benjamin, uno dei più importanti sociologi dello scorso secolo, e dice le seguenti parole: la fantasmagoria della civiltà capitalistica raggiunge la sua massima realizzazione nell'Esposizione Universale del 1867. Parigi si conferma capitale del lusso e della moda. Offenbach dette il ritmo della vita parigina. L'operetta è l'utopia ironica di un dominio permanente del capitale. Ossia, il successo dell'operetta, in fondo, conferma la vacuità, l'inconsistenza del mito di Parigi. Però dall'altra parte, cosa fa? L'operetta non è una forma di intrattenimento fine a se stessa, ma mette in luce attraverso l'ironia le contraddizioni del potere. E la Grand Duchesse de Gerolstein è infatti una satira pungente sul sempre più esagerato militarismo e sul favoritismo del sistema napoleonico, ed è ovviamente insieme una canzonatura della morale piccolo-borghese. Ambientata in un curioso staterello tedesco in cui a tenere le file della storia è la Gran Duchessa, ironica figura di femme fatale a cui si vorrebbe dare un marito, il principe Paul, ma la Grande Duchessa in realtà ha passione per i militari, ha un debole per i militari, e passando in rassegna tutto il suo esercito individua uno abbastanza bello, giovane, Fritz, un soldato semplice che in realtà è innamorato di Wanda. Lo nomina generale al posto del tronfio generale Boom Nomen, questo crea grande scompiglio perché principe Paul, aspetta di essere sposato da questa Gran Duchessa, ma aspetta invano. Fritz non capisce sostanzialmente nulla perché è un po', diciamo, stupidotto. Invece il generale Boom è assai arrabbiato. Alla fine Fritz torna dalla guerra, la Gran Duchessa gli esprime il suo amore, Fritz non capisce nulla, è molto svampito, insomma la Gran Duchessa si arrabbia, si unisce alla congiura del generale Boom, insomma, però tutto poi finisce benissimo, nel senso che Fritz sposa Wanda e la Gran Duchessa è costretta a sposare il povero principe Paul, che da secoli che l'attende. La Gran Duchessa è importante perché è un concentrato di tutti gli elementi tipici dell'operetta, e che sono, l'abbiamo visto, la satira sferzante alla società del tempo, la parodia, la formulazione di un linguaggio musicale suo specifico. L'operetta ha un suo linguaggio musicale mutuato in parte dalla tradizione dell'opéra comique, quindi dalla tradizione teatrale musicale francese, ma che utilizza, facendo ricorso a una serie di sistemi, come per esempio l'utilizzo, ora vedremo, delle onomatopee o di sillabe senza senso, che la rendono assolutamente innovativa nel panorama musicale dell'epoca. E poi, altra cosa non ultima, importantissima, che ci interessa a noi, è il filo diretto continuo con l'attualità, con la quotidianità, nonostante questa operetta sia ambientata nel Settecento. E ora vedremo. Questo è un bozzetto dove sono i vari personaggi, scusate non ve l'ho fatto vedere prima, della Gran Duchessa. Tenete a mente la Gazette d'Olanda perché vedremo l'episodio del primo atto, la cronique della Gazette d'Olanda, che credo sia molto esilarante. Cosa succede qui? Il principe Paul legge ad alta voce la Gazette du Land, che dà notizia dei suoi tentativi falliti di sposare, vi dicevo, la Granduchesse. In questo caso il legame, capite il legame con l'attualità qual è, la Gazette du Land esisteva ai tempi di Offenbach ed era un giornale molto serio in realtà, dove i cronisti di tutto il mondo inviavano le loro cronache dettagliate su cosa avveniva, e il fatto che si desse spazio nella Gazette du Land a una notizia così inutile, vuol dire uno scoop, un gossip, ovvero che il principe Paul, che in una piccola corte tedesca, non riesce a sposare questa povera granducessa, immaginate quale effetto di grande ilarità e di grande comicità potesse creare nel pubblico. Quindi questo legame diretto con l'attualità, quindi il pubblico quando andava a vedere l'operetta riusciva a leggere, noi no, ma loro sì, ovviamente, è quello che stava avvenendo intorno a loro. Questo numero è diviso in due couplet. Nel primo couplet, cioè nella prima parte, nella prima strofa, Paul legge la prima parte dell'articolo, e nel frattempo vedrete la Granduchesse, che qui è interpretata da Felicity Lott, che commenta in modo sarcastico questo articolo. Non vi dico altro, vediamolo, perché credo parte da qui, da qui, no? Qui. Lui si presenta col vestito più bello che ha per sposarsi.
Vous avez vu? C'est mon costume de mariée. Je l'ai mis parce que j'espérais vous décider.
sempre nel primo atto, troviamo uno dei pezzi più celebri della produzione offenbachiana, e che è la chanson del General Boom, che vedete qui, che è un personaggio grottesco, una caricatura del belligerante ad oltranza, tronfio e pieno di sé. La chanson A cheval sur la discipline, cioè la canzone A cavallo sulla disciplina, è una canzone strofica che ora ascolteremo, con ritornello, e nel ritornello appunto avremo modo di sentire come il generale più volte ripete l'onomatopea pif paf puff, che imita i colpi di fucile. La canzone ovviamente è una non troppo sottile satira all'ostentato militarismo della Prussia, che in quel momento, da lì a poco, si apprestava a combattere una guerra con i francesi, ma ne aveva combattuta una con gli austriaci e gli italiani l'anno prima. E questo pif paf puff era molto diffuso nella stampa umoristica, nei giornali di stampo umoristico, quindi diffusa in ambito giornalistico, e questo pif paf puff che ora ascolteremo è un rimando anche alla canzone di Marcel negli Ugonotti di Meyerbeer, quindi quella parodia di cui parlavamo, cioè un contatto con la tradizione, riprendere qualcosa dalla tradizione musicale, qualcosa che qualcuno già conosce, specialmente i francesi conoscono bene il grande opera di Meyerbeer, la canzone di Marcel, che qui viene ovviamente presa in senso parodistico. E l'ascoltiamo, e poi voglio farvi sentire un'altra cosa. E dunque, se riesco a far partire da qui, credo. Da qui. Voilà. Dunque, adesso volevo per un momento portarvi fuori dalla Francia, perché mi interessa illustrarvi meglio l'impatto che l'operetta francese, l'operetta parigina, ebbe sulla produzione artistica anche di altri paesi, ma voglio anche farvi vedere il rapporto osmotico che l'operetta aveva con la società e che in fondo influenzò la nascita di forme spettacolari simili all'operetta in Austria, in area tedesca, ma anche in Italia. E quindi vi porto a Milano nel 1866, un anno prima della rappresentazione della Grande Duchesse de Gerolstein. Cosa succede? Viene rappresentata per la prima volta la rivista Sesamminga, non si sa, di Antonio Scalvini. Il testo di Antonio Scalvini e le musiche sono di Carlos Gomes, un compositore di origini brasiliane che però in quel momento viveva in Italia, si era formato in Italia. Cosa c'è da dire? Sesamminga in realtà non è un'operetta, è una rivista. Una rivista è, come molti di voi sapranno, una forma di spettacolo dove vengono passate in rassegna tutti gli eventi più importanti dell'anno, quindi si chiama, viene dalla Francia questo genere spettacolare, si chiama la Revue de Fin d'Année, la rivista di fine d'anno, dove vengono passati in rassegna tutti gli eventi più importanti dell'anno e messi, diciamo, in discussione con ironia sostanzialmente. Il Sesamminga è questo, vengono passati in rassegna tutti gli eventi, ce n'erano stati tanti importanti eventi del 1866 in Italia, da Antonio Scalvini con le musiche di Carlos Gomes, e che viene data per la prima volta al Teatro Fossati di Milano. Cosa voglio farvi vedere? Pochi mesi prima della rappresentazione del Sesamminga, che avviene nel dicembre del 66, a Milano, ai giardini di Porta Venezia, viene installato un piccolo teatrino che si chiama Les Soirées Parisiennes, si chiamava Parisienne, dove una compagnia di attori francesi che si chiamava la Compagnia Grégoire, dei fratelli Grégoire, mette in scena per la prima volta a Milano le operette di Offenbach, in particolare l'Orfeo all'Inferno e la Bella Elena. Questo evento ebbe una vasta eco in città, tale che creò una sorta di effetto Offenbach, nel senso che cominciarono a fiorire una serie di produzioni sul stesso stampo. La prima è questa, il Sesamminga, e la stampa ne parlava tantissimo, cioè l'evento se ne parlava, ma non solo nelle riviste specializzate di teatro, ma anche nei quotidiani. Nei quotidiani vari critici intervenivano sulla rappresentazione delle operette di Offenbach, di cui si era sentito parlare in tutta Europa, e finalmente arrivavano in Italia. Che succede? Una delle canzoni di questa rivista Sesamminga, che ebbe tanta fortuna, fu la canzone del fucile ad ago. Il fucile ad ago era una delle invenzioni che portarono i prussiani in campo di battaglia e con cui vinsero in realtà la battaglia contro gli austriaci e gli italiani. Fu rappresentata diverse volte questa rivista, la canzone fu stampata in migliaia di copie per essere suonata a casa e cantata, quindi con lo spartito per canto e pianoforte, dall'editore Ricordi, e questa canzone che ascolteremo ha nel ritornello l'onomatopea Pif Paf, Pif Paf. E anche qui questo utilizzo di questa onomatopea ha la doppia valenza: una è quella di rimandare all'eccessivo militarismo, ostentato militarismo della Prussia, infatti a cantare è il personaggio che canta, è la Prussia. L'altro è il link, chiamiamolo così, passatemi il termine, con la tradizione musicale francese, Meyerbeer, che in realtà era stato da poco rappresentato a Milano qualche mese prima, l'Africana al Teatro alla Scala, e che, questo è importante dirlo, era stato oggetto di animatissime discussioni sui giornali. Quindi il medium giornalistico è importantissimo per capire come l'operetta viene concepita, come queste forme spettacolari vengono concepite, da dove nascono. E l'ascoltiamo, tra l'altro, non è stata mai eseguita, cioè non è stata mai eseguita da allora, nel senso che la rivista Sesamminga e l'ultima esecuzione forse non possono risalire ai primi del Novecento, e non esiste nessuna registrazione. Io l'ho fatta registrare ed eseguire da dei carissimi amici, Paola Camponovo alla voce e al pianoforte Alfredo Blessano. Qui ci sono le due strofe, potete eseguire il testo, abbastanza banale. Thank you. scrive un noto critico italiano dell'epoca, Filippo Filippi, sulla Perseveranza, che era un quotidiano diffusissimo a Milano, nel dicembre del 1866, a seguito della prima rappresentazione del Sesamminga, scrive questo: la canzone del fucile ad ago, se fosse di Offenbach, a Parigi sarebbe un avvenimento, tanto è bella, nuova e caratteristica, con quel colpo di fuoco che l'accompagna nell'ultima nota, perché in realtà la cantante entrava in scena con un fucile e sparava un colpo di fuoco veramente sull'ultima nota. Perché un anno dopo Offenbach utilizza la stessa onomatopea nella canzone del General Boom? È impossibile che Offenbach potesse conoscere la canzone del Sesamminga, per quanto va detto la stampa francese ne abbia parlato diffusamente, e ne ha parlato come il Sesamminga dai francesi fu concepito come un'operetta, non fu scambiata per un'operetta, non per una rivista. Ma questo è sempre probabile che Offenbach conoscesse il Sesamminga. Semmai erano di stringente attualità i fatti della guerra, appunto, come dicevo, austro-prussiana, in cui si erano manifestato in modo plateale il culto per l'arte della guerra vincente nell'esercito prussiano, ridicolizzato, come abbiamo detto, nella stampa umoristica italiana e francese. E Marcelle degli Ugonotti, sì, diciamo, richiamare Marcelle era perfetto, un po' perché era già una figura grottesca di per sé, e quindi che rientrava, come dire, già nella dimensione del caratteristico. Quindi sia Gomes che Offenbach hanno avuto sostanzialmente la stessa idea. E il Pif Paf ci fa capire qualcosa, che nella sua diffusione transnazionale, perché lo ritroviamo non solo nel Sesamminga, nella Grande Duchesse de Gerolstein, ma anche in altre composizioni risalenti più o meno allo stesso periodo, non solo in Italia, appunto, cioè, ma anche in altri paesi, si inserisce come altri slogan che circolavano per le varie città d'Europa in questo sistema di che chiamerei di interconnessione tra le varie capitali d'Europa, che è voluto ed esiste grazie al medium giornalistico, grazie ai giornali. Siamo in un periodo in cui l'espansione della stampa periodica, con un aumento considerevole di testate di ogni sorta, non solo quotidiani ma anche stampa specializzata, quindi determina un allargamento della base dei lettori, costituita in gran parte dalla nuova borghesia. Questo, diciamo, boom della stampa è, per così dire, il punto nodale per comprendere la circolazione di idee, non solo in ambito nazionale, quindi in Francia, in Germania, in Italia, ma anche in un contesto più ampio che quello europeo e internazionale. Insomma, i giornali all'epoca, è banale dirlo, come potete immaginare, erano un mezzo di informazione, di comunicazione potentissimo. Oltre ovviamente notizie di carattere politico, i giornali raccoglievano, diffondevano una serie di slogan, di voci provenienti dalla strada, di vox populi, svolgendo lo stesso ruolo che oggi, è banale dirlo, però va detto, svolgono i social network. E l'operetta si inserisce benissimo in questo sistema, nel senso che essa stessa raccoglie le voci della città, ne abbiamo visto diversi esempi, decostruendole o rivestendole di altro significato, però tiene molto in considerazione l'operetta, questi compositori tengono molto in considerazione quello che la gente leggeva sui giornali. Ricordate, la Grande Duchesse de Gerolstein a un certo punto dice al principe Paul: è sempre cosa corretta quel che si legge nella gazzetta, ma allo stesso tempo l'operetta, Offenbach, Hervé si servono del giornale per acquisire visibilità, per ottenere visibilità. Per esempio, Offenbach capisce subito che la polemica giornalistica è un modo per farsi pubblicità, cioè sia che si parlasse bene sia che si parlasse male dell'operetta, si parlava di operetta sui giornali, e quindi come dire, la diffusione di questo genere è dovuta anche a questo. Se vogliamo guardarla anche da una prospettiva più ampia, l'operetta stessa è una voce della città, è una voce del panorama, come dire, del soundscape, cioè del panorama sonoro della città. proprio perché assumere, non solo perché ha assunto le forme, le dimensioni di un fenomeno collettivo, ma perché è elemento integrante del paesaggio sonoro. Cioè la canzone del General Boom la si sentiva in vari teatri di Parigi, le si sentiva nei caffè chantant che cominciavano ad apparire a Parigi, la si sentiva a casa delle persone che sapevano suonare lo spartito per canto e pianoforte. Ebbe una diffusione non solo a Parigi ma fuori dalla Francia, in Italia, come già vi ho detto prima, l'operetta è il primo genere che ebbe una diffusione internazionale importantissima, più dell'opera italiana e dell'opera seria italiana e francese. E quindi qui va aggiunto il fattore economico, perché che non è secondario, e ci riporta al titolo che ho voluto dare all'intervento, la musique de l'or di cui parla Zola, espressione che si trova nel romanzo L'argent, ovvero il denaro, nel 1891, in riferimento al rumore scintillante dei soldi che il protagonista Saccard sente nei pressi della borsa di Parigi, in Rue Vivienne, e che Siegfried Krakauer, uno dei più importanti studiosi di Offenbach, non so se conoscete, uno dei saggi più noti su Offenbach è Jacques Offenbach e la Parigi del suo tempo, che risale al 1938, utilizza questa espressione musica dell'oro per descrivere l'enorme giro d'affari che ruotava intorno all'operetta. Più recentemente un altro studioso, un importante studioso di Offenbach vivente, Jean-Claude Dion, ha detto, secondo me, ha paragonato tutto il giro di affari, il sistema diciamo produttivo dell'operetta a quello del cinema hollywoodiano novecentesco. Ha ragione, ha piena ragione, perché la capacità economica di questo, diciamo, è la capillare diffusione nel circuito internazionale, fa l'operetta, diciamo, il primo genere musicale ad avere, come dire, una diffusione così ampia ed avere una rilevanza forte. E questo elemento, insieme ad altri, è quello appunto della sua enorme diffusione in un'epoca anteriore al disco, che permetteva, quindi un'epoca anteriore ai mezzi di riproduzione tecnica, ecco, rende l'operetta, come dire, il primo genere pop, da questo punto di vista, il primo genere di musica pop, di popular music, oserei dire, e se lo guardiamo da una prospettiva più ampia, il primo genere, sì, come dire, il primo fenomeno veramente pop nella storia della cultura dell'Ottocento.
Forse una timida domanda, prego.
L'uso costante di queste onomatopee, riferimenti vari ad armi, a Miles Gloriosus di vario genere, e questo utilizzo, possiamo dire, della grafica in modo particolare, unito con la frase che lei prima ha citato riguardo il paesaggio della città, riferito ai,
sì, le frasi delle
locandine, possiamo dire, può essere visto come una sorta di antenato molto distante di un'idea un po' futurista del mondo che cambia rispetto all'opera classica celebrativa.
Certo, è un po' quello che è successo con Offenbach, con l'operetta parigina, è un po' quello che poi è successo con Satie, se avete presente, a Parigi, i primi del Novecento, dove anche lì i manifesti erano molto importanti, cioè la cultura dell'immagine aveva un ruolo fondamentale, insieme alla musica di Eric Satie, dove crea questa musica d'arredamento, questa musica minimalista. È un antenato, si dice sempre che l'operetta è un antenato del musical. Sì, in realtà io trovo delle affinità con il futurismo. Non a caso durante il fascismo in Italia, durante l'epoca fascista, periodo in cui il futurismo si è diffuso, l'operetta in realtà in Italia, perché va detto, l'operetta francese è una cosa, poi a un certo punto in vari paesi nascono delle forme autoctone di operetta, in Italia anche, che ora non sappiamo quasi nulla sull'operetta italiana, conosciamo qualche compositore, qualcuno ne conosce, Carlo Lombardo, e pochi altri. Durante il fascismo il regime, questo è tutto un po' da studiare in realtà, questa cosa, però spogliando un po' i periodici dell'epoca, ho scoperto che il regime favoriva la rappresentazione di operette, di tutto quello che erano il genere dell'avanspettacolo, che era molto anche amato dai futuristi, perché l'avanspettacolo rispetto al serio, no? C'è la decostruzione dell'arte seria, no? Sì, io ci trovo delle affinità, sono assolutamente d'accordo, le trovo sì. Ante litteram però in realtà è l'inizio di un processo che poi sfocia nel futurismo o nel minimalismo francese o americano o nel dadaismo, secondo me sono queste proprio le prime avvisaglie di questi fenomeni più bassi pop, diciamo, chiamiamoli così. Vi ringrazio. Grazie a voi.
Bruzane Classical Radio. Bru-Sahne.com.